quindi insomma il nostro lavoro è abbastanza ampio. La combinazione caldo e Elisa è stata nociva questa notte, per cui sono particolarmente poco riposato, e che potrebbe influire ancora di più sul mio velocità di esposizione, per cui portate pazienza. No, cercherò di essere più comprensibile possibile, il che non so se sia sufficiente. Allora, con voi vorrei affrontare un passo veramente molto conosciuto, tanto conosciuto che immagino che senza aprire la Bibbia mi sapete dire in Efesini 6 di cosa si parla. Armatura? Di chi? Del credente. Sbagliato. In Efesini 6:11 viene detto: rivestitevi della completa armatura di Dio. Efesini 6:13. Perciò prendete la completa armatura di Dio. E io questo passo l'avrò letto un sacco di volte. Anch'io ero convinto che si parlasse dell'armatura del credente. E invece no. E questo già mi insegna una cosa. Quanto siamo, sono impregnati proprio di egocentrismo, di umanesimo, di qualsiasi cosa. Ma se voi andate a cercare anche su internet, si parla di armatura del credente, ormai si parla solo di armatura del credente, no, è di Dio. Questo ci insegna già tanto, abbastanza, di quanto mettiamo noi sempre al centro, ma è normale, succede, bisogna fare attenzione che non capiti spesso. Ed è l'armatura di Dio, non mia, non di chiunque. Non è come l'armatura di Saul, che era troppo grande per Davide, o quella di Davide, che per me sarebbe troppo piccola, neanche quella di Pietro, di Paolo, che insomma, cioè, allora basterebbe, no. L'armatura di Dio, la sua, perfetta, giusta, fatta da lui per noi. È l'armatura di Dio per il credente, ma è di Dio. E questo ci porta già subito a uno dei tanti misteri della Bibbia, che per parentesi è esposto molto bene in un libro, che si può trovare gratuitamente tramite Kurt Jost, che il libro si intitola Esercitarsi nella devozione a Dio. È un punto che in questo libro percorre, è costante nel libro, è che siamo totalmente dipendenti, noi credenti, noi figli di Dio, siamo totalmente dipendenti dall'intervento divino nella nostra vita, ma siamo anche totalmente responsabili di cosa ne facciamo. Ed è strano. Noi dipendiamo completamente da Dio, ma siamo completamente responsabili di cosa ne facciamo. Ecco perché l'armatura è di Dio per noi. Infatti dice: rivestitevi, ordine, ma non della vostra, di quella di Dio. Quindi se tu vuoi cambiare per Dio, lascia perdere, non ce la puoi fare. Dio deve farlo in te, ma Dio non lo farà in te. Dio non opererà in me senza che io lo lascio fare. E già questo è abbastanza. Non. È complicato come concetto, non ci sta, non è razionale. È uno di tanti misteri che percorrono la Bibbia. Comunque, detto che questa è l'armatura di Dio e che siamo completamente dipendenti da Lui, vediamo bene, vediamo un po' a cosa serve questa armatura di Dio. Nei versetti 11 e 13, in cui parla di rivestirsi, dice anche che questa armatura serve contro, perché possiamo stare saldi contro le insidie del diavolo, e per di più dice, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Quindi è chiaro che c'è, infatti poi parla che il nostro combattimento non è contro carne e sangue, eccetera, eccetera. Quindi qui parla chiaramente di forze della malvagità, forze spirituali, e questa armatura di Dio, che ci dà Dio, serve contro queste cose qua. Allora dico, ok, cosa sono queste insidie del diavolo? Cosa sono questi attacchi del diavolo? Cosa vuole Satana dal mondo? Cosa vuole Satana dal mondo? Che tutti quanti diventiamo satanisti? No, non credo. Tutti ateni? Atei? Non gli potrebbe fregare di meno. E com'è che ci attacca? Cosa sono queste insidie che ci manda contro? Incidenti, malattie, attacchi spirituali? Perché a volte sembra quasi, quando si parla di queste cose, che abbiamo in mente concetti quasi come da film dell'orrore, no? Quasi come l'esorcista, che può anche essere in alcuni casi. E io in anni di ambiente, molte le ho sentite. Se a gennaio esco di casa e scivolo sul ghiaccio, mi faccio male, è Satana che mi attacca. Se succedesse oggi, posso crederci che se scivolo sul ghiaccio forse c'è qualcosa, ma a gennaio, se mi tamponano, è Satana che mi attacca. Se l'altro non era assicurato, posso crederci, ma se l'assicurazione paga, qualche lavoro sulla macchina vorrei farlo anch'io, quindi se mi tamponano sarei contento. Sono su una scala, cado, è Satana che mi attacca. Metti bene la scala, insomma. Può anche darsi che queste cose siano vere, ma non è tutto un attacco di Satana. A volte siamo noi che siamo un po'... Vabbè. Comunque, perché Dio e Satana, e stiamo attenti, non sono sullo stesso piano. Noi siamo abituati, perché il mondo è abituato a questo, a vedere il bene e il male contrapposti come due forze ugualitarie che si combattono, e a volte il male sembra quasi vincere perché essendo il male gioca sporco. Però poi alla fine il bene ce la fa. Insomma, è pieno di, nella letteratura più o meno fantasy, film, non film, di questa cosa, il bene e il male che si combattono, addirittura adesso il bene sembra quasi più cattivo del male, e quindi è strano. Comunque, Dio e Satana non sono paritari. Non c'è il Satana che combatte e Dio che cerca di qualche modo di tamponare. E a volte noi corriamo un po' il rischio di essere un po' superstiziosi, mettendo allo stesso piano Dio e Satana. Dio ha sempre totale controllo. E se facciamo riferimento al libro di Giobbe, è chiaro questo. Nel libro di Giobbe abbiamo quella che secondo, che non so secondo me, è una scommessa. Dio scommette con Satana, sulla pelle di Giobbe. E quindi c'è... Cioè, e si vede il rapporto di forza qual è? Addirittura Dio ha così l'ardire di dire a Satana, hai visto Giobbe? Non c'è nessuno sulla terra che sia come lui, integro, retto, tema Dio e fuga al male. Nessuno sulla terra. E se Dio dice che non era nessuno sulla terra, posso anche crederci. Magari all'epoca non erano 5-6 miliardi quanti siamo adesso, comunque, già il fatto di essere l'unico sulla terra è migliore. Era un gran credente. E quando gli capita quello che gli capita, cosa fa Giobbe? Sapendo che era Dio, non s'apprende con Satana. Non sgrida la malattia. Vattene via da me, Satana. S'apprende con Dio. E aveva ragione. Era colpa di Dio. Era Dio che si era messo a scommettere con Satana. Fagli cosa vuoi, vediamo un po' chi vince poi. Sa perfettamente che dietro quello che gli capita non c'è Satana, c'è Dio. Satana può essere il mezzo, lo strumento, il burattino che Dio a volte usa. Ma è Dio che lavora dietro di lui. Quindi non erano attacchi di Satana quelli che erano, non erano, forse direttamente sì, ma dietro c'era Dio che manovrava Satana per qualcuno scopo più grande. E lo capiva Giobbe. Anche i suoi amici lo capivano, che c'era Dio dietro. Non riuscivano a capire come mai, insomma, se ti comporti male, se capita quello che è perché ti comporti male, tutto il discorso di Giobbe che sappiamo. Ma una cosa era chiara per tutti nel libro, che c'era Dio dietro. E non è la pregnanza teologica, credo, io non so, comunque. La Bibbia è chiara, ai figli di Dio non cade un capello che Dio non lo sappia, voglia e permetta. E la Bibbia è chiara su un'altra cosa anche, il piano di Dio va avanti a livello cosmico, universale, personale. Punto. Dio usa i suoi figli come strumenti, gli altri come pedine. Gli imperi che si sono succeduti nella storia di Israele, Babilonia, Siria, Egitto, guerre, massacri, tutto voluto da Dio, per uno scopo preciso. La Pax Romana che permise al Vangelo di spargersi, quando ci fu Cristo nacque e i primi discepoli potevano andare in giro per il mondo, c'è una situazione politica particolare, unica. Un unico impero di tutto il Mediterraneo, abbastanza pace, chi alzava testa, mazzate. Quindi pace c'era per forza, strade fatte bene, tutto questo, diciamolo pure, non, costruito sul sangue, perché Dio aveva uno scopo. Quindi Dio manovra tutti quelli che vuole. E quindi io vorrei fare un po' attenzione su dire attacchi di Satana, Satana che... Satana fa solo e soltanto quello che Dio gli permette di fare. È quasi cinico pensare che Dio sia un burattinaio, ma è così. Il burattinaio santo perfetto che muove le cose ai suoi scopi. Il libro dei Salmi, per adesso quando per Teamsit con la conferenza in Germania studieremo i Salmi, è abbiamo fatto uno studio parecchio, ho dovuto tradurre tutto il materiale sui salmi, ed è interessante vedere come si vede che Dio usa il peccato degli altri, dei nemici di Davide, con uno scopo preciso, fare crescere Davide. Tutto il macello che era successo a Giobbe aveva solo uno scopo, che Giobbe capisse veramente chi era Dio. Quindi Dio ha uno scopo più grande sempre, è Lui alla fine che controlla qualsiasi cosa. In Seconda Corinzi 12,7 Paolo dice: e perché io Paolo, perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne. Da chi? Da chi? Un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. E permettetemi, ho i miei dubbi che Satana usi un suo angelo perché Paolo non insuperbisca. Ho tutti i miei dubbi. Anzi, forse al contrario, a Satana sarebbe interessato che Paolo insuperbisse. Satana vuole che noi ci insuperbiamo perché è peccato. Per cui Dio ha detto, tu Paolo devi avere queste rivelazioni, perché senza le rivelazioni di Paolo questa mancherebbe un bel pezzettone. Ma queste rivelazioni sono troppo per te, e quindi userò un burattino mio, un angelo di Satana, perché tu non insuperbisca. E Paolo ha chiesto a Dio di essere liberato, ma non è che scaccia la malattia, io sgrido Satana, no. Guai a te Satana, no, come tante volte oggi ci vendono. Perché c'era un piano più grande che era quello di Dio. Quindi, adesso, visto cosa non sono, secondo me, questi insidi di Satana, questi attacchi, queste cose, vediamo quali possono essere. Perché questa armatura è importante contro gli insidi di Satana. Vediamo quali sono allora questi insidi. Andiamo all'origine, alla caduta. Cos'è che dice Satana a Adamo ed Eva alla fine? Sarete come Dio, ma senza Dio. Dio è un impedimento, senza Dio è meglio. Dio è un bugiardo, senza di lui state meglio. Adora la creatura e non il creatore. Ed è sempre lì il discorso. Lo scopo di Satana è sempre solo uno, tenerci lontani da Dio. Chi non crede e chi crede. E per noi tenerci lontani da Dio vuol dire tenerci lontani dalla, vuol dire di conseguenza tenerci lontani dalla santificazione, dalla crescita, dal servizio, eccetera, eccetera, eccetera. Ma facciamo attenzione. Satana ha capito bene come funzionava, come funzionavamo. Secondo me Dio, Satana non ci vuole tenere lontani dal servizio, dalla santificazione, ma da Dio. Mi spiego. A volte Dio, Satana ci dice, questo può, cioè mi ci sono trovato in mezzo anch'io, quindi dice, lasciamogli il servizio, lasciamogli l'opera, cominciamo a che ce la può fare, a diventare bravo, buono e giusto senza Dio. L'importante è che il credente stia lontano da Dio. E quante volte rischiamo, rischio di servire Dio senza Dio? E quindi il piano di Satana, i suoi attacchi sono solo uno, un obiettivo uno, tenerci lontani da Dio. Ma questo è col mondo, lo fa, in tutti i modi. Vuoi fare satanista? Fai satanista. Vuoi fare religioso? Fai religioso. Quanti sono gli uomini sulla terra che si rendono conto che le cose vanno male? E cosa fanno? Fondano ambientalisti, attivisti dei diritti civili, emergency, quello che volete, tutte cose buone, ma tutte che tappano i danni del peccato senza Dio. Satana offre le bugie migliori, perché la verità è una sola, la bugia, quante ne volete. E vuole solo questo, vuole tenere l'uomo lontano da Dio. Adesso mi gioco il pulpito. Darwin, siamo tutti convinti che Darwin ha fatto del male, no? L'evoluzione, eccetera, eccetera. Ma ha risolto un problema grosso, ha fatto una cosa buona. Ha detto che tutti gli uomini sono uguali. Fin dall'illuminismo venne fuori l'idea che gli uomini erano diversi, c'era l'idea che ogni razza avesse origine diversa. Tolta l'origine divina, ogni razza era diversa. Lo stesso Voltaire, razzista e antisemita come pochi, benché sia paladino della giustizia, secondo alcuni, lui era convinto che ogni uomo avesse un'origine diversa. Darwin è tutti quanti uguali. I bianchi non sono migliori dei neri né dei gialli, perché tutti discendiamo dalle scimmie. Tolto Dio, soluzione al problema. La disuguaglianza, troviamo un problema che non sia di Dio. Vedete? Satana offre bugie che tengono lontani da Dio, bugie belle, bugie che fanno sembrare cose giuste. L'ateismo uguale. L'ateismo anche questo è quell'epoca più o meno dell'illuminismo. L'Europa è stata sconquassata da massacri, centinaia di migliaia di persone morte. Perché? Perché i cattolici ammazzavano i protestanti e viceversa. Ovviamente la religione non è solo più una scusa, ormai, per la politica. Ma allora questi qua dicono, ma scusatemi un attimo, ma posso capire che andiamo a ammazzare gli islamici, i musulmani, quelli sono sbagliano tutto quanto, va bene. Ma quando nel nome dello stesso Dio massacriamo l'Europa per 30 anni, è stata sconquassata da guerre, cioè per 30 anni, l'ultima guerra di 30 anni, ma anche prima, questi qua dicono, ma meglio stare senza Dio. Se Dio causa questi massacri, stiamo senza Dio. Problema, risoluzione. È chiaro che poi dicono, ma se i re assoluti, il re, all'epoca i re erano, facevano il buono e il cattivo tempo, cosa volevano, dicono, io sono re per nome di Dio, quindi faccio cosa voglio, ma questo Dio qua non lo vogliamo. E quindi ha un errore, un altro errore, un'altra risposta. Togliamo Dio. E vedete come Satana offre un sacco di soluzioni ai problemi del mondo, ma soluzioni parziali, apparenti, togliendo Dio. E questi sono gli attacchi di Satana, secondo me. Tenere l'uomo lontano da Dio con cose carine, belle, buone, giuste, apparentemente. E pensate che l'attuale crisi economica non sia una conseguenza di queste insidie del diavolo. Adesso io non so se si sono messi lì a tavolino a progettarla, stata dei suoi amici, non lo so, non mi interessa. Ma sicuramente è conseguenza del peccato. Quando pensiamo che tre persone sulla Terra, tre, hanno messo in tasca in 3 anni 1 miliardo di dollari, i capi delle varie Lehman Brothers, Goldman Sachs e Morgan Stanley, i tre grandi capoccioni che hanno fatto questo macello, c'è qualcosa che non funziona, un'ingiustizia atroce. Loro hanno fatto questo macello e poi chi paga? Il mondo intero, i poveracci. Queste sono conseguenze del peccato. Sono attacchi di Satana. Quando uno va a spendere 1 milione di dollari per il suo compleanno, c'è qualcosa che non funziona nella mente delle persone. Ripeto, non voglio dire che sia conseguenza, che sia una cosa pianificata, ma le conseguenze quali sono? Provate adesso ad andare sulla strada con gli vostri amici a parlare di eternità. E poi ti fai, ma che eternità? Io non so domani se vado a mangiare. Stiamo perdendo il concetto del futuro. Qui, pensa al futuro eterno. Crisi, paura del futuro, ansia, preoccupazioni? 2 milioni più persone sono andate a Torino a vedere la sindone, da tutto il mondo. Ne aspettavano 700.000. Io sono stati dei drittoni questi qua a pensarla. 2 milioni di persone da tutto il mondo a vedere un lenzuolo che si sa, ammette anche la Chiesa Cattolica, che non è più vero, che non è più una reliquia, ma un'icona. Termini per dire che, insomma, basta andare a vedere e siamo contenti. Perché è chiaro, è più facile. Se io penso che mi muovo dagli Stati Uniti, da dove sono, vado in aereo, arrivo a Torino, guardo sta cosa, e questa è fede, va bene alla fine, insomma. Non è fede biblica, però è una soluzione un'altra. E noi cosa succede a noi? Anche noi qui siamo in mezzo a questa crisi economica, preoccupati per come mandare avanti la situazione economica della famiglia. Anche in missione, da noi. Sostenitori che chiamano e dicono, guarda, ho perso lavoro. Che ti dico? Pregherò per te. Mica ti posso chiedere di mandarmi le offerte se non c'è lavoro. Negli ultimi tempi, quando ci troviamo come responsabili di OM, cosa parliamo? Di come quadrare i conti, di come non spendere troppi soldi, di come facciamo così. E ti chiedi, ma è questo che dobbiamo fare noi? Però alla fine è quello anche. Ed è difficile rimanere attaccati a Dio quando la contingenza è che non c'è soldi per pagare gli stipendi alla gente. È difficile. E questi qua sono rimanere lontani da Dio. E lì lo sforzo nostro di, ok, questo è vero, dobbiamo gestire queste cose ovviamente, non siamo stupidi, ma ricordiamoci che dobbiamo stare attaccati a Dio. E secondo me quello che fanno queste potenze spirituali è solo e una cosa, tutto quello che è possibile per tenere uomini, donne, tutti quanti lontani da Dio. Ed è questo che serve a questa armatura, a tenerci attaccati a Dio, perché dipendiamo da Lui in maniera totale e assoluta. E poi quando leggevo questo passo, che ho scoperto che questa armatura non è del credente ma di Dio, ho letto che prima del versetto 11 ce ne sono altri 10. Ed è interessante che questi versetti che precedono l'armatura di Dio mettono in contesto, secondo me, questa armatura va usata, o comunque i contesti in cui è più necessaria. Efesini 6:1. Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori. Peccato che non c'è il mio figlio qua. Comunque. Padri, non irritate i vostri figli. Servi, ubbidite ai padroni. Lavoratori, ubbidite a chi vi dà lavoro. Padroni, agite nello stesso modo, comportatevi bene, eccetera, eccetera. Quindi, figli, ubbidite, padri, educate, servi, lavorate bene, padroni, comportatevi in maniera degna. E poi parla dell'armatura di Dio. Parla del combattimento spirituale. E non parla di missione, servizio cristiano, esorcismi, pieno tempo, altre cose. Parla della vita quotidiana. Perché è lì che le cose si fanno più difficili. Il combattimento contro Satana è nella vita quotidiana e nella nostra testolina. Perché nella vita quotidiana è dove penso di riuscire a farcela da solo. La quotidianità è dove rischiamo di pensare le cose sbagliate. E il primo pezzo dell'armatura, qual è? La cintura della verità. La cintura è una parte fondamentale dell'armatura, perché tiene tutto quanto insieme. Si agganciavano anche le armi e lo scudo quando si andava in battaglia. Senza cintura l'armatura non era completa. E proteggeva anche i linguine, che comunque insomma ha una sua utilità essere protetto. E Paolo la mette per primo. In questo combattimento contro queste forze spirituali che ci vogliono tenere lontano da Dio, nella nostra quotidianità, la prima cosa è la verità. Quante volte, parlando anche ai ragazzi e non solo, tra le varie cose dico, ricorda ciò che è vero. Cos'è vero? Cos'è vero di te, della tua famiglia, della chiesa? Cos'è vero? Perché siamo pieni, zeppi di bugie e non possiamo farci niente, o almeno non possiamo farci niente fino a un certo punto. Tutto intorno a noi ci porta a dimenticare ciò che è vero. Di la verità, che già dice, pensa la verità, ascolta la verità, vivi la verità, questo è quello che ci dice Dio. Ci siamo mai chiesti se pensiamo la verità, se quello che penso è vero? Quante volte quando dico a mia moglie, dice, ma questa cosa, mia moglie poi patisce un po' sta cosa mia, che io ho questa fissazione della verità, qualsiasi cosa che diciamo anche a livello più o meno scientifico deve essere vera, se no non si può fare. Ci ho messo anni a capire che bisogna mettere il cappellino perché c'è un motivo, ma senza quel motivo io mica lo mettevo. Comunque, parentesi. Quanta menzogna ci circonda? E non possiamo scegliere se ascoltare o meno una menzogna, non possiamo scegliere. Perché c'è ovunque. Possiamo scegliere però quanto ascoltarne e quanto riempirci di verità. E io, sarà forse la mia perdizione, sono un patito di telefilm americani, no? Anche perché ultimamente va in auge di nuovo fantascienza, supereroi, queste cose qua. E c'era un telefilm molto carino che era tutto quanto viaggi nel tempo, fisica quantistica, queste cose qua. E in mezzo, a parte ovviamente la protagonista omosessuale, quello ormai sono dappertutto, ci sono lei, la moglie dell'eroe, lui un qualcuno, quest'uomo va da questa donna e guarda, quello che te proviamo è bellissimo, è forte, i nostri sentimenti sono così belli, non possiamo contraddirli. Come? È sposata. Ma però il sentimento è così bello. E questo è normale. Sottoficcano un telefilm perché è normale. Perché il pubblico vuole questo. Ormai il sentimento è più bello del legame matrimoniale che ci sono. Sentimento finché dura, ovviamente. Questo non ci influenza, non lo so. Forse sapete che a Trapani, il 8 giugno del 2010, una chiesa protestante, per il mondo fuori da quella porta, protestanti siamo tutti noi, ha unito nel Tempio Valdese due tedesche. Le spose, e sono arrivate, sto leggendo un trafiletto di Rai News 24, praticamente il patto nuziale già validato in Germania con la stipula di unione civile è stato benedetto gioiosamente dalla comunità trapanese tra formule, inni, eccetera eccetera. La prima volta che questo capita in Italia, la tavola valdese, che è a Torre Pellice, quindi dal nord a sud, ha autorizzato l'unione. Il pastore che l'ha fatto ha detto: esistono dei punti fondamentali che concernono il riconoscimento dei diritti umani, tra cui rientra a pieno titolo la differenza di orientamento sessuale e affettivo, rispetto a quale una spaccatura può e deve essere provocata, con buona pace di quanti questi diritti non intendono riconoscerli. I diritti umani passano per questo riconoscimento qua. E quindi se noi alziamo a dire non va bene, siamo contro i diritti umani. E questa non è una bugia? E questo come sono arrivati a questo punto? Il povero Valdo penso si stia rivoltando nella tomba. Come siamo arrivati a questo punto? Adesso non per parlare male dei valdesi, però sono loro in questo momento che hanno fatto sta cosa. Quando toccherà a noi, tanto abbiamo anche noi le nostre magagne. Anni fa comprai un libro, I protestanti e la sessualità, edito da Claudiana, piccolino. L'ho letto. In pratica era, fate l'amore o non fate la guerra. Conclusione era questa. Uno studio per dire che i passi della Bibbia che sono contro sesso prematrimoniale, omosessualità, erano figli di una dottrina, non, insomma, di mentalità retrograde, non potevano essere bibliche, non poteva essere Dio che diceva queste cose, impossibile, Dio amore. Quando hanno cominciato, in questo caso la Chiesa Valdese o chiunque altro, a cominciare a pensare che la Bibbia non è verità, un passo alla volta sono arrivati a questo. E tra le altre cose, in Svezia, un pastore evangelico, per dire cose come quelle che sto dicendo io, è finito in galera. Perché? Discriminazione. Queste sono le bugie che stanno arrivando. E ci influenzano? Non lo so. In qualche modo forse sì. Forse noi sappiamo tante cose che sono vere, le sappiamo. Non abbiamo problemi a dire che l'omosessualità e l'adulterio non sono da Dio. Ma non basta conoscere queste cose vere, secondo me. Alcuni versetti della Bibbia che cavolo, sei già tanto. Ma occorre anche sapere applicare nel nostro contesto quotidiano. Perché la nostra fede è un passaparola. La nostra fede funziona per il passaparola, nient'altro. È Dio che opera nello Spirito Santo e convince di peccato, eccetera, eccetera, va bene. Ma dobbiamo usare conoscere questa parola, conoscere questa verità per parlare con gli altri, se no cosa raccontiamo? Sapremmo rispondere ad una ragazza che anni fa, quando abbiamo fatto uno studio sull'omosessualità, mi disse: ma cosa ne può chi nasce così? Sappiamo rispondere? Tutti noi? Pochi giorni fa è morto un ragazzino di 15 anni. Andava sul suo bel motorino, un ubriaco l'ha messo sotto. Precedenti già per guida sotto l'ebbrezza, eccetera, eccetera. Era un ragazzino di un paesino qua nel Pavese, questi piccoli paesini in cui tutti quanti questi ragazzini si conoscono. L'ho scoperto perché su Facebook una sua amica, mia amica, e ho visto questa, tutta questa cosa qua. Vado su Facebook a leggere la pagina che avevano dedicato a questo ragazzino. Una dice: se Dio esiste, non posso dire cosa pensava di Dio. Sappiamo rispondere a questa ragazzina? Qualcuno ha detto: ma è stato Satana. Come è stato? Allora, Dio è un poveraccio che vabbè, mi sono girato, Satana, ma è stato quello, chiedo scusa. Sappiamo rispondere a questa ragazzina che ce l'ha con Dio perché il suo amico è morto? A 15 anni per un ubriaco? Sappiamo dare una risposta al problema della sofferenza che non sia è colpa di Satana se gridiamo Satana? Scusate, c'è un po' con questa gente qua che dice queste cose. Siamo pieni di verità e la sappiamo trasmettere? Un altro esempio. Di verità forse non usata bene. Prima Corinzi 11. Chi mangia e beve indegnamente questo calice, eccetera, eccetera. Quindi i non credenti non devono prendere il pane e il vino. Perché? Se no muoiono e si ammalano. Ah sì, perché gli altri sono tutti quanti bene, stanno. Non c'è nessun malato per i non credenti. Ma ci rendiamo conto che la cosa peggiore per un non credente c'è già. Il non credente è perduto. Chi se ne frega se si ammala? Cioè chi se ne frega, mi dispiace, poveracci, ma non è il peggio. Noi siamo così ancorati a questa realtà perché non siamo, perdiamo di vista la cosa importante. Cosa può capitare di peggio a un non credente che morire e finire all'inferno? Chi se ne frega del pane e del vino, anche perché poi questo passo, fra parentesi, è scritto per i credenti, non per i non credenti. Quanta verità e quanta bugia c'è in noi? Ci fu un libro che uscì tempo fa. La preghiera di Jabez, un buon libro per dire cosa non fare della Bibbia. Lo parlai con una mia amica e mi dice, una signora, una credente, è perché tu non hai avuto di queste esperienze. Ho detto, vabbè, ho lasciato perdere. Un certo Brunner, un teorico della psicologia della culturale, tipo che dice un sacco di cose interessanti, dice che il significato di un evento cambia a seconda del contesto in cui viene interpretato. Per cui la mia esperienza non può essere normativa, perché lo stesso evento io posso leggere in un modo, che è una cultura, e un altro in un'altra, la stessa cosa. L'esperienza non è normativa, la Bibbia lo è. Lutero diceva che se la mia esperienza non è qua, allora non viene da Dio. Lo diceva Lutero. Non è la mia storia, la mia testimonianza che rende vera la Bibbia, è il contrario. E in questo mondo postmoderno in cui stiamo vivendo, in cui tutto è sull'uomo, tutto sull'uomo, tutto sull'io, la mia storia, le mie cose, ci siamo dentro anche noi, siamo contaminati anche noi, facciamo attenzione. È giusto e fondamentale parlare di come Dio ha cambiato la mia vita, è chiaro, ma la verità è Dio, non la mia testimonianza, non la mia esperienza, scusate. E poi veniamo nella cosa forse peggiore. Ho sentito predicare il Vangelo, appelli alla conversione, senza parlare di peccato, senza parlare di condanna, senza parlare di giudizio. E se questa non è una menzogna, cos'è? Ma non è in America, beh, quello era americano, ma era in Italia. E le nostre chiese sono piene di queste cose, il nostro movimento è pieno di queste cose. Cristo è morto, è venuto per te, Pepe, e il peccato non si nomina mai. E il peccato non c'è, il condanno non c'è. Cristo è venuto per farti stare bene. Ok, grazie. Ma dov'è la verità? Ora vanno di moda i profeti che ti raccontano i fatti tuoi, presenti e presenti futuri. Sappiamo dare una risposta biblica a questa cosa? Non a qualche versetto, un ragionamento completo? Perché che siamo d'accordo o no, questo non importa assolutamente. Ci va uno studio, un fondamento biblico serio per queste cose, ma serio. Dobbiamo sapere la verità, non basta sapere, cioè basta, è già tanto sapere i versetti, ma dobbiamo riuscire a collegare i concetti biblici profondi e farne il nostro bagaglio di pensare, il nostro modo di vedere il mondo. Dobbiamo capire il mondo in base a quello che dice la Bibbia, ma concretamente, perché la verità è sempre più soffocata, no, è sempre stato così, ma le bugie sono sempre di più, sempre più belle, sempre più interessanti. E se non siamo noi a difendere la verità, chi la difende? Se non siamo noi a sapere la verità, chi la conosce? E quanto mi interessa non solo leggere, ma studiare la Bibbia. Quanto mi rendo conto che ho bisogno di andare a fondo, ma fondo a fondo, per leggere il mondo, il mio oggi, il mio domani. Cerco di fare mia questa verità. Quanto leggo la Bibbia? E in un mondo in cui, in un'Italia in cui leggere è diventato quasi peccato, è dura, eh? È dura. Io parlo con ragazzi che non leggono, perché culturalmente ormai siamo sempre stati dei non lettori, noi italiani. Ma dice, leggi la Bibbia, io non leggo proprio, e grazie. Ma è dura. Ma quanto per me è importante riempirmi la testa di verità? Perché di menzogna è già piena, non per colpa nostra. Io non credo che si possa sempre andare a tutti gli incontri ovunque in tutta la Chiesa, no, insomma, abbiamo anche una vita al di fuori. Ma quanto conta per me studiare la Bibbia? I libri che leggo, quali sono? O che compro? Poi se uno riesce a leggere è diverso. Quanti sono di studio biblico serio e profondo e quanti di altre cose che va bene, per carità? Io vedo in giro, purtroppo, molta più ricerca di emozioni che di verità. Piuttosto che seguire uno studio fatto bene, spesso si rincorre l'emozione. E in una rivista per giovani credenti, che ricevo, noi italiana, che ho ricevuto, c'era la pubblicità di un evento di lode, di 72 ore di lode. Per carità, Dio va lodato, è giusto che sia così. Ma non si parlava mai di studi della Bibbia. Ora, non è il problema, è il bilanciamento che manca forse. Un'organizzazione di cui conosco e stimo molti membri, un tempo organizzava incontri per giovani, per stare insieme, conoscersi, uno studio, e poi, ok, con questo bagaglio che noi vi forniamo di messaggio biblico, andate nelle vostre chiese e servite. Cosa fanno ora? Concerti. Belli, meno male invitano gente brava, non ce l'ho con i concerti assolutamente. Però dov'è il bilanciamento? Dov'è il coso? Prima c'era poca gente, adesso sono pieni. Questo è il problema. Che prima non c'erano molti, adesso sono pieni di gente. Ripeto, ora io non ho, ripeto, non voglio sembrare quello che ce l'ha contro le emozioni, contro i concetti, che fanno parte anche della vita queste cose, e Dio va lodato, è bene che sia così, non mi fraintendete. Ma cos'è la cosa più importante? I veri adoratori adoravano Dio in verità. In verità. Le emozioni che mi può dare un canto, che ci stanno, sono emozioni vere, se si basano sulla verità. Sulla verità che c'è dietro al canto, se ce ne sono a volte. Riassumendo allora, così chiudo, che stufa anche Sofia, ha ragione. L'armatura di Dio è di Dio, non è nostra, non è dei credenti, è di Dio, perché noi abbiamo un totale bisogno di Dio. E ci serve contro il tentativo scostante di Satana di tenerci lontani da Dio. Il campo di battaglia, in cui questa armatura è fondamentale, sono i nostri rapporti personali, di famiglia, la nostra mente. La prima cosa da indossare è la cintura della verità. E la domanda è: quanto conta per me questa verità? Dirla, pensarla, ascoltarla. E a volte mi chiedo, a volte anche io chiedo, com'è stato il culto? Bello? E se ci chiedessimo, com'è stato il culto? Vero? Perché bello vuol dire tutto, vuol dire niente. Perché a me può anche non piacere un culto vero, perché magari mi mette in discussione. Se la verità non è al primo posto, c'è qualcosa che non va. Tutto il resto ci vuole, assolutamente. E ci vanno anche le emozioni, assolutamente. Ma prima ci vuole la verità. È per questo che Paolo dice, come prima cosa, contro gli insidi di Satana, la cintura della verità. E che Dio ci guidi a conoscere questa verità sempre di più. Amen.